È davvero un mondo meraviglioso questo, quello di oggi, davvero meraviglioso. Vedo cieli blu e nuvole bianche, il benedetto giorno luminoso, la sacra notte scura, e fra me e me penso che mondo meraviglioso. Bukowski scrive: a volte mi sembra come se fossimo tutti intrappolati in un film. Conosciamo le battute, come muoverci, cosa fare, solo che non c'è cinepresa, eppure non possiamo uscire dal film, ed è un brutto film. Benvenuto pubblico di Parla Bukowski al settimo appuntamento, il primo del 2015, di questo programma qui su radiofonica.com. Qui con voi Fabio, lunedì 19 gennaio e l'inverno si sente in pieno. Nuova sede, quella di Radiofonica, da dove trasmettiamo già dal finire dello scorso anno. Non abbiamo un ippodromo e manca ovviamente il whisky. Abbiamo un bel prato verde all'americana ben tagliato, cosa che non piacerebbe affatto a Bach, ne abbiamo già parlato in passato, ma per il resto è tutto ok. Devo ammettere che non è mai facile parlare di Hank, di cercare di comprendere le diverse trappole del suo modo di scrivere, del suo stile di vita, evitando luoghi comuni o falsi miti sulla sua figura umana e letteraria. Certo, Hank ci ha giocato, era un giocatore, bisognerebbe capire che tipo di giocatore era. Forse un perdente incallito, un ottimo baro. Credo che il suo colpo migliore sia stato quello di depistare molti dei suoi lettori, e credo che ci sia riuscito alla perfezione anche con me. Per questa ragione, quando tento di riflettere su alcuni suoi estratti più o meno famosi o citati, in fondo gioco anch'io, e contestualizzando e decontestualizzando le sue parole, mi sembra di essere un giocatore di poker che cerca di capire se chi ti sta seduto davanti stia davvero bluffando o faccia sul serio, e la posta con Hank è sempre alta. Ripeto l'estratto: a volte mi sembra come se fossimo tutti intrappolati in un film. Conosciamo le battute, come muoverci, cosa fare, solo che non c'è cinepresa, eppure non possiamo uscire dal film, ed è un brutto film. La traduzione di Simona Viciani. Per i più distratti o per chi ascolterà questa puntata per la prima volta, questo estratto proviene dal diario autobiografico Il capitano è fuori a pranzo e i marinai prendono il comando. Se vogliamo dirla all'inglese per fare un po' i fighi: The captain is out to lunch and the sailors have taken over the ship, pubblicato negli States nel 98 con le celebri illustrazioni di Robert Crumb e della Feltrinelli in Italia nel 2000. In una precedente puntata già ne parlai. È un diario autobiografico con note e date, note raccolte tra l'estate del 91 e l'inverno del 93. Bukowski morirà nel 94. Note con uno stile che non cede al semplice racconto del come semplicemente è filata la giornata. Descriviamo la cornice. Hank è malato. Diagnosi di tubercolosi nel 1988. La carne perde colpi giorno dopo giorno. Lo spirito è ancora salvo nella sua follia. L'area sociale si comporta come il capitano di una nave allo sbando, mossa senza meta dalla corrente, col timone senza comando, col rischio di finire sepolti da una tempesta. E la tempesta è la morte. Forse il vero capitano del diario, o forse un comune mozzo distratto, un mozzo con cui raccontarsi vecchie storie, ridere del mare, maledirlo quando è giusto. E come ogni marinaio incazzato con la tempesta, Bukowski non perde l'occasione ultima per smitizzare il sogno americano, il potere e tutte le sue manifestazioni, i giornalisti, i poeti, la musica, alcune manifestazioni musicali, certe manifestazioni artistiche, gli sbirri, la classe intellettuale. E saltando altre cose però, ad esempio il computer, il fascino magico di uno schermo elettronico, le corse dei cavalli, la musica di Mahler, l'oscillare tra il monitor di casa e, fuori dalle pareti domestiche, il calcolo delle probabilità di vittoria di un cavallo. A volte mi sembra come se fossimo tutti intrappolati in un film. Conosciamo le battute, come muoverci, cosa fare, solo che non c'è cinepresa. Eppure non possiamo uscire dal film, ed è un brutto film. Questa nota del 31 ottobre del 91 è il racconto deluso e deludente di una comune giornata all'ippodromo. Non si tratta di soldi persi o di brocchi su cui si è puntato tutto. È l'ambiente che gira tutto intorno, completamente piatto e monotono, solite scene, stesse persone, stessi tic. Tutti che conoscono tutti, non vale nemmeno la pena di parlarsi. Basta uno sguardo, è tutto uguale, immobile, come una giornata in prigione. Tutti fanno le stesse cose, come macchine, senza vita. Non vi è mai passata per la testa almeno una sola volta nella vita l'idea di essere davvero intrappolati in uno schema, in un meccanismo da film di serie B dove vi tocca una parte che in fondo non volevate, o combattute che dite male o che forse non vorreste dire ma che per una ragione più o meno sconosciuta a noi stessi ci tocca recitare? È una metafora ovvia, ma gli schemi esistono, l'ingranaggio c'è, e troverei senza senso una smentita. Se qualcuno mi dicesse un no assoluto, mi sentirei spiazzato, perché suonerebbe come una pessima battuta tratta da uno scarto di sceneggiatura. In qualsiasi contesto noi ci troviamo, ci sono meccanismi automatici che osserviamo, che rispettiamo fino al punto da recitarli a memoria senza nemmeno pensarci sopra, dal lavoro alla vita sociale fino alla vita privata. Riflessi condizionati? Convinzioni di pietra? Tutto o forse nulla di questo. Ogni situazione richiede il rispetto di schemi. Si potrebbe chiedere a questo punto: ma cosa desideri? Cosa cerchi? L'anarchia? L'anticonformismo più totale? L'originalità più integralista alla ricerca di una presunta, anch'essa cinematografica, dimostrazione di libertà dal mondo, dalle sue convenzioni? Sarebbe patetico. Non cerco questo. Io cerco di capire. So che in questo mondo ci sono regole, limiti da seguire. Li seguo anch'io, li seguiamo tutti. Se non lo facessimo, l'umanità sarebbe già estinta da un pezzo, con buona soddisfazione di Bach. Mi si potrebbe chiedere qual è allora il reale obiettivo di questa riflessione, quello che mi trasmettono le parole di Chinaski. Rispondo con estrema facilità: la conquista della consapevolezza, e soprattutto della consapevolezza della banalità della vita quotidiana. Piccolo appunto, e così sfatiamo un mito: Bukowski non amava le corse dei cavalli, ironizzava col suo solito sarcasmo su chi lo descriveva e lo adorava addirittura come accanito scommettitore e patito di corse. Forse l'ippodromo era per Bach il luogo dove scaricare meglio quello che lui definiva la sua follia, folle tra tanti folli, un modo tutto suo per succhiare la vita dal midollo e scacciare l'ozio. E visto che parlo di consapevolezza del banale, diciamo davvero cosa Charlie cercava davvero tra quegli incalliti perdenti. Non un'umanità biologica. Hank cercava anime, anime vive. Nella nota dice di non sopportare nemmeno i volti degli scommettitori che gli girano accanto, facce di cartone, orribili, cattive, inespressive. Conosce i rituali di quell'ambiente, non molto diverso per lo scrittore dai ritmi di un detenuto sbattuto in galera. Ognuno di noi, in fondo, si cerca con gli anni la sua galera. Molti saranno ovviamente in disaccordo, ma se fosse una gabbia accogliente, ben arredata, confortevole, elegante, spaziosa, vasta, talmente vasta da impedirci di vedere fino all'orizzonte l'ombra delle sbarre che ci separano dall'uscita, che cosa faremmo? Potrebbe essere il contrario. Avrebbe allora ragione Kafka con la sua inquietante espressione: una gabbia andò in cerca di un uccello, contenuta negli aforismi di Zurau, pubblicati postumi e scritti sul finire della Grande Guerra. E che cos'è questa gabbia? I nostri limiti? Le nostre paure? Le nostre ambizioni? Il rispetto e la stima che ci siamo guadagnati nel tempo? Il ruolo che ci tocca coprire agli occhi del mondo, degli altri, di noi stessi? Il sistema complessivo delle regole creato da chissà quale entità o cultura o strano essere? E a che prezzo ha questa gabbia? L'anima è rimasta ancora viva? Si ama il cinema perché racconta storie, trasmette emozioni, e quando il film è un buon film qualcosa ci resta di quelle battute, del loro spirito e del valore che affidiamo ad ogni singola scena. Il cinema però è cosa seria. Woody Allen ne sa qualcosa quando dice che è assolutamente evidente che l'arte del cinema si ispira alla vita mentre la vita si ispira alla TV. Ogni attore di un film segue un copione, si immedesima ogni scena nel suo personaggio, dice quello che deve dire, si muove come la sceneggiatura e il suo regista gli chiedono di fare, sta solo facendo il suo mestiere, ma ogni set è destinato a chiudere. Il nostro set invece non conosce pause, invece prosegue di giorno in giorno, tra scene senza senso, altre esaltanti. Ogni tanto azzecchiamo i tempi e i personaggi giusti, anche le battute, ma non riesce a tutti e non riesce sempre. Non siamo infatti attori, e anche se fosse, nessuna vita umana è un film. Nulla e nessuno dovrebbe imporci cosa dire e come dirlo. Se nel profondo non ce la sentiamo, non ci sono registi, non ci sono sceneggiature. Forse la soluzione migliore sarebbe di lasciare la scena che ci siamo o che ci hanno costruito intorno, togliersi il trucco, consegnare gli abiti di scena e lasciare il set. E improvvisare, semplicemente improvvisare, che poi vuol dire scommettere sull'esistenza. Il meglio nella vita nasce sempre dall'improvvisazione, improvvisare senza limiti, imitando così quasi il volo di una rondine solitaria. La canzone con cui vi lascio parla proprio di questo, del piacere di volare liberi, da tutto, senza gabbie o trappole. Alla prossima, qui Parla Piuttosto.
The life that we once knew always made.